Buonasera, buonasera, un saluto dal Giusto Clima in onda come sempre il mercoledì sera dalle 20.30 alle 21.30, 20.32 in questo momento dallo studio 3 di via Ollearo, per cui contatti della diretta 331-6214013 per sms, telegram e whatsapp, e diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail. Poi abbiamo una mail invece per quando non siamo in studio, clima@radiopopolare.it. In redazione Gianluca Ruggeri, Lorenzo Tecleme, in studio Elena Mordiglia e Marianna Zoelli. Ciao Marianna.
Ciao Elena, buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Ciao, mi fanno notare che abbiamo la voce simile da più parti.
Ah sì? Eh?
Sì, e secondo me è vero, tra l'altro.
Ci scambiamo.
Ma questo è il bello, chi sta parlando e chi lo sa, non si sa. Adesso sono io, dopo sarai tu a dirci i contatti di E Nostra.
Allora, info@lenostra.it e il numero verde 800-593-266, però io parlo milanese e tu genovese, scusami.
Sì, dovrebbe su tutte e due le affermazioni ho qualche dubbio.
Scusate, stavo dicendo, il numero verde 800-593-266 che è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.
E allora, un'ora insieme questa sera, anche questa sera, abbiamo ancora qualche puntata prima dell'inizio del palinsesto estivo, quindi insomma ricordatevi di riascoltare le nostre puntate se poi avrete malinconia di noi durante l'estate sul sito radiopopolare.it. Nella puntata di oggi di che cosa parliamo?
Allora, stasera parleremo dei pregiudizi sul fotovoltaico nelle note del prof Gianluca Ruggeri, poi parleremo di aumento della produzione e del consumo di carne con Daniela Battaglia della FAO, e della rivolta dei fenicotteri in Albania, di cui si è parlato tanto in questi giorni in un'intervista di Lorenzo Tecleme a Alfred Busci di Levizia Bashke.
E allora eccolo qua il nostro Lorenzo Tecleme, che cura anche la nostra rassegna stampa iniziale. Ciao Lorenzo, bentornato.
Ciao Elena, ciao Marianna. Inizio subito col dirvi, a nome non mio ma di tutti quelli nati sotto il Po, che la differenza per noi fra accento milanese e genovese è veramente difficile da distinguere, cioè non è quello che impareremo a riconoscere.
No vabbè, ma poi Elena comunque ormai è a Milano da troppi anni, cioè non...
Sì ormai soprattutto fuori da Genova, ahimè. Va bene, ma questo non
interessa. Dobbiamo viverlo come un problema,
no,
ma come
no.
Una carta da giocarci.
Certo, è sempre così. Allora, la nostra rassegna stampa, torniamo seri e seri. Lorenzo, oggi da che cosa partiamo?
Guarda, etica giornalistica mi imporrebbe di partire dallo stretto di Hormuz, quindi da Trump e dalle sue guerre. Però, come dire, mentre scrivevo la rassegna mi son detto, noi qua nell'etica giornalistica non crediamo. Qua siamo sporchi propagandisti dell'energia pulita, quindi io mi rifiuto di partire dalla notizia della settimana e prima di parlarvi di Trump vi parlo di uccelli.
Bravo.
La notizia, tra l'altro, me l'ha segnalata Marianna, oppure Elena, tanto siete interscambiabili, abbiamo capito, siete la stessa persona. Perché Marianna conosce la mia passione, no? Per il tema animaletti curiosi. E la notizia è questa, la prendo dal Guardian. Per la prima volta nella storia, un airone schistaceo, non sono sicuro dell'accento, ma per gli amici biologi latinisti è Legretta gularis, è stato avvistato nel Regno Unito. Perché una notizia? Perché si tratta di un uccello che normalmente sta tra Africa, soprattutto occidentale, ed India, ma per via della crisi climatica il suo areale si sta spostando sempre più a nord, fino appunto anche all'Inghilterra.
Sì, è bellissimo. Tra l'altro vi consigliamo di cercare su Google le foto di questo airone schistaceo o schistaceo, non lo so, non ho idea, però è davvero bello, quindi cercatelo. Detto ciò, Lorenzo, temo che ora ti tocchi parlare di Trump.
Eh sì, ahimè, mi tocca parlare del buon Donald, che non ci lascia mai una settimana tranquilli in questa rassegna stampa. Dunque, di base in realtà il grande aggiornamento lo conoscete tutti. Questo venerdì a Ginevra dovrebbe essere firmato l'accordo di tregua tra Stati Uniti ed Iran. Le bozze che abbiamo le hanno diffuse Bloomberg e Al-Arabiya e parlano di condizioni tutti a vantaggio dell'Iran, anche se alcune cose non sono ancora del tutto chiare. In particolare non è chiaro cosa succede in Libano, che Israele ha già fatto sapere che continuerà ad usare come un campo da tiro. Ma insomma, sembra che stavolta, a differenza di tutte le altre in cui Trump ha annunciato la tregua, stavolta sembra si faccia sul serio. E per quello che concerne questa trasmissione, cioè il lato energetico, è importante ribadire che la riapertura dello stretto di Hormuz, che da mesi è bloccato e dal quale passava, prima della guerra, il 20% del gas e del petrolio mondiale, Non significherebbe comunque che da domani torna tutto alla normalità, perché serve tempo per rimettere in funzione i pozzi rimasti fermi, serve tempo per riempire di nuovo le riserve che sono state usate in questi mesi e serve tempo perché gli armatori si fidino abbastanza da far passare le loro navi senza temere un razzo da una parte o dall'altra. Quello che però è vero ed è una bella notizia è che se davvero lo stretto riaprisse definitivamente, si eviterebbero tutti gli scenari peggiori di cui abbiamo parlato in questi mesi.
Solo il tempo ci dirà quali sono state le conseguenze energetiche a lungo termine di questa guerra. Quelle immediate e umane, purtroppo le sappiamo già, si contano in migliaia di morti. Ma la sensazione è che l'argomento cardine della lobby del fossile, che è stato l'argomento cardine della lobby del fossile dall'invasione dell'Ucraina, da parte della Russia in poi, e cioè che dobbiamo investire sul fossile per stare più al sicuro, questo argomento ne esce molto danneggiato. Questa guerra ha dimostrato che il sistema energetico mondiale è costantemente, diciamo così, a una follia di Trump di distanza dal collasso.
E sì, sta a vedere che la vera sicurezza energetica viene dalla transizione energetica, chissà. Ma cambiamo totalmente tema, torno un po' agli uccelli di cui parlavo prima perché parliamo di biodiversità. Ipsos ha realizzato per conto di Fondazione Capellino un sondaggio rivolto ai cittadini di 9 paesi europei del Nord America, Italia compresa, in cui chiede alla gente cosa pensi di ambiente e appunto di biodiversità. E i risultati sono tantissimi, un lungo documento, sono notevoli. Ad esempio, un intervistato su 2 vuole più biodiversità nei media, qua il giusto clima, facciamo il nostro. 6 su 10 notano il declino delle condizioni ambientali dei loro territori e sempre 6 su 10 sono convinti che agricoltura e biodiversità possano convivere. Meno positivi altri dati. A livello generale, di 9 paesi, solo un terzo delle persone coinvolte sente la necessità di agire con urgenza in difesa della biodiversità e solo un terzo condanna senza appello i pesticidi. La cosa è ancora più interessante se guardiamo specificamente all'Italia, dove i dati sono in positivo oltre la media di 9 paesi. Per iniziare, la maggioranza degli intervistati, e questo è uno dei dati più interessanti, sostiene di percepire con i propri occhi gli effetti della perdita di biodiversità. Un dato su tutti, i ricercatori hanno dato tante domande, ma per esempio il 79% degli italiani, una maggioranza enorme, dice di aver notato coi suoi occhi il degrado di laghi, fiumi e zone umide. Cos'altro? Che gli italiani vogliono un intervento pubblico in difesa della natura. L'87% chiede regole più rigorose, il 78% è favorevole a spendere più risorse pubbliche per tutelare la biodiversità, aspettandosi in maggioranza che spetti al governo agire, e il 60% circa pensa che i media dovrebbero parlarne di più. Quindi qual è il messaggio? Che ne dicono i vari Vannacci, personaggio che eravamo ancora riusciti a non citare al giusto clima, forse
Mannaggia,
l'unico programma radiofonico in Italia che ancora non
mannaggia a
aveva
te.
nominato? Mannaggia, mi toccava, ragazzi. Prima o poi Vannacci doveva arrivare anche qua, lo sapevamo che sarebbe arrivato a questo momento. Nonostante ciò che dicono i vari Vannacci, alla gente non piace che si distruggano spazi naturali e biodiversità per far soldi. Qualcuno lo dica al generale.
Già che siamo in tema, avrete letto tutti delle enormi proteste in Albania contro un resort in area protetta finanziato dagli oligarchi, scusate, amici di Trump. Ecco, dopo avremo un'intervista sul tema proprio del nostro buon Lorenzo Tecleme, ma la buona notizia è che pare stiano funzionando queste proteste, che il progetto stia venendo ridiscusso. Intanto però una storia simile potrebbe ripetersi in Italia, vero Lorenzo?
E sì, siamo a Cala Finanza, nel nord della Sardegna, dove sono esplose le proteste contro un progetto turistico in una zona naturale. Leggo qua il resoconto dal sito del WWF. La regione aveva dato un parere negativo perché si è nelle prossimità di un'area marina protetta per via delle leggi urbanistiche regionali, ma il governo della patriota Giorgia Meloni ha scavalcato la regione grazie alle norme sulle zone economiche speciali. Breve reminder, quando vi propongono una zona economica speciale vicino a casa che vi farà diventare ricchi, è quasi sempre perché vi vogliono fregare. È come dire, l'Italia, Giorgia ce lo dice sempre che è meravigliosa, ma quando la vendiamo ai palazzinari è ancora più meravigliosa.
Grazie mille, grazie Lorenzo De Cleme, ti sentiamo allora più tardi con la tua intervista sui fenicotteri.
Ciao, a dopo.
Ciao, ciao, ciao. E noi ci andiamo ad ascoltare Margherita Vicario, questa canzoncina che forse avevamo già passato, se non l'avevamo ancora
Qual è?
passata, canzoncina, proprio sentita
Ah,
la
no, no, no,
canzoncina,
questa
no, non mi
no.
sarei mai permessa di
Avevamo
chiamarla
messo
canzoncina.
un'altra.
No, no,
No,
si chiama, sentita la propria canzoncina, ascoltiamo, è a
vai.
tema.
Ci Ci avete mai pensato che nel 2100 saranno finiti i pesci, sarà sciolto il cemento, vivremo nelle grotte, sarà un nuovo inizio, sarà bellissimo affacciarsi giù dal precipizio. Non ci saranno più fiumi, ma fiumi di persone che chiederanno aiuto alla televisione. Qualcuno già si vede a piedi nella neve, ma nel frattempo qui va tutto bene. Il pittore dipinge la modella che piange, il postino che posta foto delle vacanze, nel biscotto un messaggio, sulla spiaggia un massaggio, che dovrei stare a dieta, ma canto la 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 la. Chissà se il senso della vita è tutto qua. Mai pensato che nel 3100 non soffriremo il caldo, tirerà un gran bel vento, si sarà spento il sole, certo avremo un po' sete, non ci sarà più da mangiare, quindi addio alle diete. E si farà l'amore anche con le farfalle, niente matrimoni, quindi niente sberle, e gli ultimi bambini sopravvissuti dentro le grotte a disegnarci i muri. Ci sarà sempre qualcuno che aspetta i soldi, che ha problemi più grandi, chissà se il senso della vita è tutto qua. La 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 la. C'è chi alla fine va lo trova e fa ia 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 ia. Sotto gli olivi, senza le parole, come si sta bene. Basta un coro che fa, un coro che fa, un coro che fa. La 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 la. Chissà se il senso della vita è tutto qua. La 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 la. C'è chi alla fine va lo trova e fa ia 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 ia. La 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 la. Chissà di noi su questa terra che sarà.
Andiamo adesso a dare la parola al nostro Gianluca Ruggeri per il suo editoriale Le note del prof.
Torniamo a occuparci di fotovoltaico e di impianti fotovoltaici a terra. Torniamo a occuparci di questo tema a partire da due notizie. La prima viene dal Trentino, dove c'è un'azienda agricola che coltiva mele, che vuole realizzare un impianto agrivoltaico, quindi in questo caso c'è un'integrazione della coltivazione esistente, quindi dei meleti, con un impianto fotovoltaico che viene fatto in altezza. In molti casi questo tipo di soluzione di compresenza della produzione di elettricità con la produzione di coltivazione, in questo caso di mele, viene proposto anche per proteggere le coltivazioni dall'eccessiva radiazione solare conseguente ai cambiamenti climatici. Ebbene, questo impianto ha subito una serie di passaggi in cui prima è stata negata l'autorizzazione, poi c'è stato un ricorso al TAR in cui sembra essere stata data l'autorizzazione. Ma quello che ci colpisce non è tanto questo, ma è una presa di posizione di Italia Nostra, in particolare di Italia Nostra Trento. Perché ci colpisce? Perché Italia Nostra Trento si pone contro questa proposta di realizzare un impianto fotovoltaico sostanzialmente per proteggere il paesaggio, si parla esattamente di tutela del paesaggio. Ora, non so se vi è capitato di andare in Trentino, non so se vi è capitato di passare attraverso Meleti, però insomma, i Meleti, per come si sono realizzati e costruiti negli anni, sono delle coltivazioni in cui c'è una forte presenza pali, di cavi, di impianti di irrigazione, in molti casi ci sono reti sopra i Meleti per ridurre il rischio derivante da grandine. Insomma, parliamo di tutto fuorché di una dimensione naturale, parliamo di tutto fuorché di qualcosa, come dire, che è classico nel panorama del paesaggio locale. Probabilmente la coltivazione di mele è tradizionale, ma la coltivazione di mele in quel modo è assolutamente una novità degli ultimi decenni, se non in alcuni casi addirittura degli ultimi anni. Ecco, in quel contesto parlare di tutela del paesaggio come se fosse un elemento storico indisturbato da secoli è quanto di più lontano dalla realtà. Un Meleto oggi è un impianto industriale, di produzione agricola, ma di produzione agricola industriale, e questo rimanendo semplicemente alle cose che si vedono. Come probabilmente sapete, da tempo ci sono anche delle campagne che si occupano di, del tipo di sostanze che vengono distribuite sopra questi Meleti e degli impatti che possono avere per la popolazione locale. L'altra notizia invece che ci arriva direttamente dal Parlamento, dove è stato proposto un emendamento, e in particolare sul disegno di legge agricoltura, che prevede il divieto di espianto o eradicazione delle piante di olivo destinate alla produzione di oli DOP, IGP, o rientranti nei regimi di qualità riconosciuti. Allora, questo divieto, di nuovo, è un divieto che potrebbe assolutamente avere un senso. Stiamo parlando di coltivazioni di pregio, di qualità. Di nuovo, anche in questo caso non stiamo certo parlando di una coltivazione tradizionale in senso assoluto. Sicuramente l'olivo è una coltivazione tradizionale in diverse aree italiane, ma la monocultura che si è sviluppata negli ultimi anni è qualcosa di nuovo. Ma cos'è che ci colpisce di nuovo in questa notizia? Il fatto che il divieto di espianto o di eradicazione vale soltanto quando l'intervento è finalizzato alla realizzazione di impianti rinnovabili. Cioè, se voi fate qualsiasi altra cosa, se voi fate un centro commerciale, un data center, una tangenziale, qualsiasi intervento che va a rimuovere, a eradicare gli olivi, lo potete fare, ma se invece fate gli impianti rinnovabili non potete farlo. Allora qua ci dobbiamo mettere d'accordo, esattamente come nel caso del Trentino. Nel caso del Trentino si parlava per esempio di speculazione energetica, che è una etichetta che viene usata molto spesso. Ma che cos'è la speculazione energetica? È il fatto che in Italia abbiamo un'economia di mercato e un'economia capitalista, in cui ovviamente la massimizzazione del profitto è un fattore principale nell'organizzazione economica. Questo vale ovviamente per le coltivazioni di mele, vale per le coltivazioni di olivo e vale anche per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Se siamo contro questo tipo di modello, benissimo, Enostra da sempre sta proponendo un modello alternativo a quello che massimizza il profitto, e quindi figuratevi se non siamo d'accordo nella lotta, diciamo così, al capitalismo di sfruttamento. Però se è lotta contro il capitalismo di sfruttamento, deve essere lotta contro il capitalismo di sfruttamento sempre, sia che questo vada a produrre mele, sia che questo vada a produrre olive, sia che questo vada a produrre energia rinnovabile. Altrimenti stiamo facendo una discriminazione, così come nel caso dell'espianto degli olivi. Di nuovo, se siamo contro l'espianto degli olivi va benissimo, ma se siamo contro l'espianto degli olivi soltanto quando viene sostituito da produzione da rinnovabili, evidentemente stiamo facendo una discriminazione. Ecco, sempre di più nel nostro paese assistiamo a campagne che molto spesso nascono dal basso, in cui l'avversario non è più l'impianto fatto male, ma è l'impianto rinnovabile in sé. E queste due storie sono emblematiche su questo. Se continuiamo su questa strada di opposizione sempre comunque alle rinnovabili, ovviamente noi continueremo a fare solo gli interessi delle fonti fossili. Per aggiungere un ultimo elemento prima di salutarci, ricordo che secondo i dati di UNEM, che una volta si chiamava Unione Petrolifera, adesso ha cambiato nome, la guerra in Iran costerà all'Italia 8-9 miliardi di bolletta fossile in più dell'anno scorso. 8-9 miliardi sono l'equivalente di 10 anni di importazione di pannelli fotovoltaici cinesi. Ecco, questo è quello che ci costa oggi il fossile. La bolletta prevista per quest'anno è di 57-58 miliardi, stiamo parlando dell'equivalente di 60-70 anni di importazione di pannelli fotovoltaici cinesi. Ecco, questi sono quelli che ci costa oggi il fossile. Con quei soldi potremmo fare la transizione, ovviamente valutando caso per caso se è necessario in quel contesto o meno realizzare un impianto fotovoltaico, un impianto rinnovabile, ma se facciamo la guerra alle rinnovabili in sé non andiamo da nessuna parte.
Grazie mille, grazie a Gianluca Ruggeri. E allora andiamo a cambiare invece argomento. Un nuovo studio della FAO mostra che la produzione di carne e alimenti di origine animale dagli anni 60 a oggi è quadruplicata. Quando parliamo di riscaldamento globale non si può ignorare il cibo, che è responsabile di un terzo delle emissioni, e in particolare gli allevamenti, che sono la parte di gran lunga preponderante in termini di impatto ambientale. Ne parliamo questa sera con la nostra ospite, che è Daniela Battaglia, funzionaria della FAO, che lavora nella divisione di produzione salute animale ed è coautrice proprio di questo studio. Buonasera Daniela, benvenuta.
Buonasera e grazie per avermi invitato a questa intervista. Buonasera.
Allora, da questo studio emerge che, appunto, come dicevamo, la produzione di carne e alimenti di origine animale è cresciuta enormemente dagli anni 60 ad oggi. Allora, significa che oggi mangiamo sempre più carne in tutto il mondo?
No, assolutamente no, perché infatti da questo rapporto che lei nominava della FAO si vede come la distribuzione di della produzione e del consumo della carne è molto diversa nelle varie regioni del mondo. E quindi, per esempio, mentre nei paesi ad alto reddito o in alcune regioni, come per esempio in Nord America, il consumo è più o meno uguale in questi ultimi decenni, in alcune regioni, che ne so, l'Oceania per esempio, addirittura diminuito. In Europa, e quando dico Europa intendo l'Europa in termini geopolitici, quindi non in Unione Europea, è aumentato e raddoppiato dagli anni 60 fino all'inizio degli anni 90, però in realtà poi si è attestato. Grande aumento anche in questi anni in America Latina, mentre invece in Asia e nell'Africa subsahariana i consumi sono ancora abbastanza al di sotto di quello che è la media globale, quindi appunto Nord America, Oceania, Europa e Latin America attualmente si consuma più della media globale, e Asia, soprattutto l'Asia del Sud e Africa subsahariana sono ancora a livelli molto più bassi, in Africa addirittura meno della metà di quello che è il consumo medio globale, quindi sono enormi differenze a livello delle varie regioni del mondo.
E poi appunto parliamo non solo di carne in realtà nel report, ma di alimenti in generale, di alimenti di origine animale, quindi immagino ci siano anche delle differenze in questo.
Sì, parliamo anche di latte, però in realtà i consumi di latte e di latticini non ho visto grandi aumenti o grandi differenze nell'arco di questi anni, mentre invece è aumentato tantissimo la produzione e il consumo di uova. E anche là, comunque, quando parliamo di carni non stiamo parlando di tutti i tipi di carne, perché mentre per esempio le carni bovine il consumo è rimasto più o meno uguale, forse addirittura in alcune regioni è addirittura diminuito, il pollame, le carni suine sono aumentate tantissimo e appunto, come dicevo, concentrati in alcune regioni del mondo.
E, si sa qualche motivo su come mai per esempio le carni bovine sono rimaste stabili nel tempo, mentre e anche il latte e appunto i latticini, mentre le uova e il pollame tutte invece sono quelle che sono aumentate di più?
Ma perché in realtà la produzione di uova e di pollame è molto più facile, diciamo, è molto più ubiqua, si può trovare molto più facile, cioè il ciclo vitale di un animale è più corto, si può allevare con meno risorse finanziarie, quindi per a livello di anche a livello domestico si possono allevare una piccola quantità di animali. Poi se vediamo soprattutto appunto dove sono state localizzate e in quali regioni del mondo, si capisce perché sono soprattutto le carni di suine e il pollame, perché in realtà è molto più facile allevarle, c'è l'investimento necessario ad allevare dei polli, una piccola quantità di polli è molto più basso rispetto ad avere un allevamento bovino, ma anche le carni sono state considerate di una qualità diversa e quindi il tutto ha favorito il maggior consumo. Anche il costo, certo, delle carni, dei pollami e dei suini è molto più basso, mm-hmm, siccome la domanda delle carni e soprattutto nei paesi a basso reddito è molto elastica, cioè sì che un aumento del reddito individuale aumenti molto velocemente il consumo di carne e al contrario un aumento dei costi per esempio lo fa diminuire molto velocemente. È molto più rigida invece nei paesi a reddito più alto, perlomeno nel corto periodo, non nel lungo periodo, quindi questo fa sì che abbiamo visto questo enorme sviluppo di questo tipo di carni.
Ecco, si parla spesso del fatto che circa un terzo del cibo prodotto nel mondo viene sprecato, questo vale anche per la carne e per i prodotti di origine animale?
No, la buona notizia è che secondo i dati FAO è circa un 14% quello che viene sprecato, quindi diciamo più o meno la metà rispetto al dato generico. La buona notizia è perché considerando le risorse che devono essere investite per gli allevamenti e per la produzione di origine animale, il fatto che se ne sprechi la metà rispetto agli altri alimenti è abbastanza positivo, anche se ciò non vuol dire che non bisogna continuare negli sforzi enormi a livello dei governi, a livello del settore privato, delle industrie, attraverso tutta la filiera produttiva e del consumo, della vendita, anche il consumo domestico, a cercare di diminuire più che possibile gli sprechi. E in realtà si pensa che ciò possa essere dovuto al fatto agli elevati costi dei prodotti di origine animale, appunto, soprattutto in quei paesi a medio e basso reddito. E quindi si fa molta più attenzione a non sprecare questo cibo.
Certo. Allora, nel report si legge che la carne e i latticini ad alto contenuto di grassi sono spesso più accessibili ed economici rispetto ad alternative più sane per le diete, quindi ma da cosa dipende questo? Cioè, ha a che fare con delle politiche di sussidio date all'industria della carne o come mai è così?
Ma abbiamo visto appunto che in questo tipo di alimenti hanno un prezzo molto più basso e quindi questo potrebbe essere un motivo del più alto consumo. Lo studio non ha fatto, non ha esaminato del perché, appunto se è dovuto a dei sussidi specifici, a delle politiche specifiche, questo non l'abbiamo fatto, cioè non toglie che è un dato appunto interessante e potremmo continuare con questo tipo di studio nel futuro.
Allora, c'è il tema del costo del cibo che sta aumentando moltissimo, sia a causa della crisi climatica, ovviamente, l'aumento degli eventi estremi, riscaldamento globale, tutto ciò che comporta il cambiamento climatico, ovviamente sta ponendo l'agricoltura grandissime sfide. Ma anche più nella contingenza del momento, le tensioni, lo stretto di Hormuz, la crisi energetica di adesso sta aumentando moltissimo il costo del cibo. E, avete studiato anche questo nel report e in che modo questi fattori potrebbero influenzare in qualche modo il consumo di prodotti di origine animale nei prossimi anni o comunque nel futuro?
Sì, questo non è stato studiato in maniera specifica in questo rapporto, perché appunto è venuto fuori adesso e quindi è stato prodotto qualche anno fa, quindi prima sì, certo, del conflitto in Medio Oriente, però sicuramente quello che lei dice è assolutamente vero, si era già visto a causa di quello che è successo a causa della guerra in Ucraina, e ancora di più per esempio si è visto adesso con la chiusura dello stretto di Hormuz. Si è visto come sono aumentati tantissimi i prezzi dei combustibili, dell'energia, dei fertilizzanti. Quindi, per esempio, ho letto degli studi italiani sull'agricoltura, sugli allevamenti italiani, e che energia, combustibili e fertilizzanti rappresentano un 25% del costo negli allevamenti. Quindi puoi immaginare come questo costo sia, tra l'altro, direttamente. Deve essere direttamente assorbito dagli allevatori, che già hanno abbastanza problemi e devono anche far fronte a questo aumentato costo. Probabilmente questo si rifletterà su un maggiore costo degli alimenti di origine animale e, come dicevo prima, dato che non necessariamente nei paesi dell'Unione Europea o dell'Italia, ma in molti paesi la domanda è elastica, quindi questo si potrebbe tradurre quindi vuol dire che reagisce molto all'aumento del prezzo, quindi si potrebbe tradurre a una diminuzione dei consumi. Magari questo non avverrà molto velocemente in paesi come l'Italia, però nel lungo periodo si potrebbe verificare, e quindi questi sono tutti elementi che devono essere presi in considerazione.
Allora, stiamo parlando con Daniela Battaglia, che è appunto funzionaria della FAO, che lavora appunto nella divisione di produzione salute animale, a proposito di un rapporto uscito di recente sulla produzione di carne e gli alimenti di origine animale, che appunto negli ultimi, dagli anni 60 a oggi, è quadruplicata, questo è il dato fondamentale che stiamo adesso sviscerando, e uno dei temi fondamentali è l'impatto degli allevamenti, anche l'impatto ambientale, diciamo al di là poi della scelta etica, gli allevamenti sono effettivamente uno dei maggiori, diciamo, contributori, non so come si dice, della crisi climatica, ecco. E c'è per esempio un dato che abbiamo analizzato qualche tempo fa qua al Giusto Clima, che derivava da una ricerca di The Lancet, che sottolineava il fatto che l'impatto degli allevamenti su clima e salute, diceva che da solo gli allevamenti avrebbero potuto contribuire a superare la soglia del grado e mezzo in termini di appunto contributo al riscaldamento globale. E poi c'è un altro dato che è molto interessante, che ho letto di recente, sul consumo idrico degli allevamenti, appunto un anno di uso intenso giornaliero di intelligenza artificiale, faceva un paragone tra i nostri consumi, diciamo cioè tra i consumi idrici dell'intelligenza artificiale e quelli provocati dal consumo di carne, e è un paragone veramente incredibile, perché diceva un anno di uso intenso giornaliero di intelligenza artificiale ha un'impronta idrica che è minore rispetto a un solo hamburger di manzo. Quindi il tema dell'impatto ambientale è fondamentale, e so che a breve pubblicherete un rapporto interamente dedicato a questo, giusto?
Sì, infatti, mentre non voglio assolutamente sminuire i problemi con cui ci stiamo confrontando, la buona notizia è che abbiamo le tecnologie disponibili, l'innovazione, le conoscenze, per cui con le adeguate politiche e adeguati investimenti possiamo diminuire di molto l'impatto negativo degli allevamenti verso la sostenibilità ambientale, ma anche il contributo al cambio climatico e tutto quello di cui lei nominava, l'utilizzazione delle risorse, eccetera. Però appunto abbiamo analizzato le varie soluzioni disponibili, ma abbiamo analizzato qual è l'impatto dell'allevamento positivo e negativo verso la sicurezza alimentare e la sostenibilità in senso lato, quindi ambientale, sociale ed economica, in un rapporto che verrà pubblicato dalla FAO a fine settembre, e quindi ben contenta se sarete interessati e se ne volete riparlare.
Grazie mille a Daniela Battaglia. Allora ci risentiamo a settembre per parlare di questo nuovo rapporto della FAO. A presto.
Grazie a voi, a presto, buona serata.
La nostra bellissima sigla, la sigla della rubrica che è la rubrica Una musica può fare.
È da un po' che non la facevamo.
non
riuscivamo.
In effetti ci mancava, non riuscivamo, erano sempre puntate belle fitte, non che questa poi scherzi, però abbiamo detto questa volta dobbiamo fare assolutamente, tornare a fare Una musica può fare, e allora la scelta di Rita è una scelta che avevamo lì da un po' di tempo, non vedevamo l'ora di passarla. E chi è? La introduci tu.
Rita propone A Change Is Gonna Come, cantata da Aretha Franklin, è il pezzo infatti di Sam Cooke. Infatti lei scrive: il pezzo che per eccellenza parla di cambiamento per me è Change Is Gonna Come di Sam Cooke, che io amo ancora di più nella memorabile versione di Aretha Franklin. Una canzone di straordinaria bellezza, ormai un classico, che come tutte le opere d'arte parla di tutto: della vita, dell'esistenza, della terra, di noi e di tutto ciò che ci circonda nell'incessante evolversi del mondo.
Questa è la scelta di Rita, clima@radiopopolare.it, mandateci la vostra canzone, abbiamo ancora appunto due puntate, possiamo ancora passare i vostri consigli. Nel frattempo ci andiamo ad ascoltare la memorabile versione di Aretha Franklin di
Finalmente.
A Change Is Gonna Come.
An old friend that I once heard say something that touched my heart, and it began this way. And just like the river, I've been running ever since. He said it's been a long time coming, but I know my change is gonna come.
I'm not afraid to die.
Rita Franklin al Giusto Clima. E allora andiamo a parlare di fenicotteri. Avrete letto tutti e tutte della rivolta dei fenicotteri, la nominavamo in rassegna stampa. C'è un grande movimento di protesta a Tirana che si oppone alla costruzione di un resort in un'area naturale protetta. Lorenzo ne ha parlato con Alfred Bushi, che è membro della segreteria del partito di sinistra albanese Levizia Bashke.
Ecco, inizio col chiederti, raccontaci un po' di queste proteste, cosa sono, come nascono, come stanno andando?
Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Come avrete capito dai giornali, dalle notizie varie sulle reti sociali, in Albania è da 2 settimane che si sta protestando all'inizio contro un mega resort lussuoso che la famiglia Trump, Kushner e altri miliardari siriani vogliono costruire a Svernez, all'isola di Sazan. È iniziato tutto da questo mega progetto che si vuole costruire in una zona, in un'area protetta, Sud Albania, nella laguna di Narta, Vjosa Narta, che è una delle lagune, diciamo, più importanti protette dell'Albania. È iniziata da lì, da una manifestazione che abbiamo organizzato insieme a delle associazioni ambientali, abbiamo organizzato lì, e poi c'è stato un scontro tra noi, tra i manifestanti e polizia privata dell'impresa che sta costruendo là. C'è stato violenza. Poi sì, questa violenza mostrata nei confronti dei manifestanti davanti alla polizia che non interveniva è diventata virale tutto quello che è accaduto. Da lì poi sono iniziate le grandi manifestazioni a Tirana in solidarietà con quello che è successo, ma poi pian pianino tutto si è sviluppato, diciamo, in modo dialettico, da questioni ambientali in questioni più politiche, che magari ne parliamo dopo.
Il progetto è stato approvato dal presidente di Rama, che poi uno che qua in Italia conosciamo principalmente per i suoi salamelecchi con Meloni e con questo rapporto così stretto con la nostra presidente di ultradestra, benché di Rama poi in teoria sia un socialista. Ti chiedo, parlaci un po' di lui, chi è e poi qual è il suo rapporto con Trump e in qualche modo anche qual è il suo rapporto con l'ecologia e l'ambiente, viste queste proteste.
Sì, anche noi siamo sempre stupiti quando Rama incontra Meloni, per esempio, dove si inginocchia e fa delle sceneggiate non da leader politico, ma come definirlo, come un rapporto amichevole senza limiti, senza protocolli, che fa un po' ridere, diciamo. Anche voi lo conoscete per questi gesti, questa la sua resa incondizionata di fronte a Meloni, con la specialmente con la con i campi per gli immigrati che lui ha costruito in Albania con la richiesta del governo Meloni, i campi per gli immigrati. Sì, Rama è famoso in Albania soprattutto per le sue politiche neoliberali, che in questi anni hanno aumentato enormemente le disuguaglianze economiche e sociali. Praticamente l'Albania è solo Tirana, le altre città di periferia, gli altri luoghi praticamente sono molto povere, vivono di remittanze, non c'è industria, non c'è sviluppo economico, non c'è agricoltura, praticamente niente. Quindi le disuguaglianze economiche nel territorio sono aumentate molto. Poi quelle sociali sempre di più si sta creando, si sta rafforzando un'elite economica che ha un controllo totale dell'economia, vince tutte le privatizzazioni, le concessioni, li prendono sempre le stesse persone legate al governo. È un governo segnato dalla corruzione. La procura speciale che in Albania è stata creata qualche anno fa, ogni anno mette in mostra tutta la corruzione dei ministri del governo Rama, dei sindaci. Praticamente in Albania non esiste uno Stato, ma esiste una banda di gente corrotta, clientelista, che mantiene il potere attraverso il clientelismo, la corruzione. L'Albania, secondo le organizzazioni internazionali, è una autocrazia elettorale, non ha niente a che fare con nessuna forma di democrazia. Rama è sopra ogni legge. Il partito controlla tutto lo Stato, i media, che dovrebbero essere indipendenti, sono controllati dall'oligarchia economica in Albania. Tutti i media sono sotto la proprietà di questi oligarchi, che poi collaborano con lo Stato, con il partito, che il Partito Socialista. Quindi c'è un cerchio che funziona in modo perfetto, in modo malefico, ma funziona alla perfezione. C'è un legame tra economia, politica, corruzione e media corrotti. Quindi Rama sì, è caratterizzato da quello che ho appena descritto.
Con la rivolta dei fenicotteri cosiddetta, stiamo vedendo una protesta ecologista che poi diventa più ampia, e non è la prima volta che succede, no? Mi viene in mente Gezi Park di Istanbul anni fa, anche alcuni esempi italiani più recenti. Parlaci un po' di questo, quali sono le questioni ambientali aperte in Albania e com'è l'ecologismo albanese?
Sì, ci sono tante associazioni ambientaliste ecologiche in Albania, sono più che altro sono ONG, ma sono anche associazioni che cercano di andare oltre alle questioni ambientali e cercando di fare un collegamento anche con altre problematiche, perché l'ambiente non è solo una questione di ambientalisti o solo una questione di come proteggere l'ambiente, ma legato anche a altri settori dell'economia, legato alla politica. Però in Albania le ONG ambientali, però in quello che fanno sono abbastanza brave, e sono riuscite anche a avere dei successi. Per esempio in Albania c'è uno dei fiumi, gli ultimi fiumi lo chiamano selvaggi, uno degli unici fiumi selvaggi d'Europa, Viosa, che ormai è dalle proteste che hanno fatto gli ambientalisti e queste ONG, sono riusciti a metterlo nella lista dei fiumi protetti. Diciamo perché il governo di Rama voleva costruirci delle idrocentrali, costruire varie costruzioni per l'edilizia e cose varie. Quindi sono riusciti a avere successo, abbastanza successo in questi anni. Per esempio, ultimamente ho letto che oggi il Parlamento europeo ha fatto una, ha approvato una risoluzione sull'ambiente riguardo all'Albania, dove condanna le modifiche del 2024 alla legge sulle aree protette, che è una delle leggi che ha permesso di costruire in questa zone protette dei quali stiamo protestando in questi giorni. Quindi sono hanno avuto abbastanza successo le associazioni ambientali, però come ho detto non sono molto politicizzate, nel senso non vanno molto oltre all'ambiente, perché le questioni ambientali, come ho detto prima, sono legate anche a altre aree, alla politica economica, alla corruzione, al riciclaggio e tutto quanto. Però sì, pian pianino stanno prendendo coscienza di questo fatto. Sì, credo che la battaglia si allargherà nel futuro anche in questi campi.
Questo è Manu Chao che suona, lo guardavamo prima su internet, suona a Legnano a luglio.
Il 21 a Legnano, il 25 da qualche altra parte.
Il 25 a Tarvisio, in provincia di Udine, quindi sì, un pochino fuori mano, ma rispetto a qua, insomma c'è tutto un mondo rispetto a qua, diciamo, lontano da qua. Allora, a proposito di cose belle da fare, invece, cara Marianna Usuelli, abbiamo qualche evento da segnalare, in particolare presentazioni del libro del nostro Lorenzo Tecleme.
Esatto. Il libro Storie di ordinario capitalismo selvaggio di Lorenzo Tecleme, lui lo presenterà il 29 giugno a Gorgonzola nel circolo di Legambiente, il pane e le rose di via Oberdan 23. E poi lo presenterà anche il 1 luglio a Brescia, nella sede dell'associazione Brescia Attiva, in via Sardegna ovviamente, 8, in serata, presto maggiori info.
Poi abbiamo degli altri eventi da segnalarvi: sicurezza energetica, pace e sviluppo, le potenzialità del piano Mattei, un evento organizzato da EcoClimate a Roma, questo mercoledì 24 luglio dalle 10 alle 12:20 nella sala del refettorio di Palazzo San Macuto a Roma, appunto. È possibile però partecipare anche online.
Poi, per chi fosse interessato al tema dell'agricoltura e dell'energia, sempre a Roma, domani c'è invece l'AgriFood Forum, organizzato dalla testata Rinnovabili in collaborazione con Confagricoltura. Il titolo è Energia che vale, meno costi, meno rischi, più sostenibilità per la filiera agricola italiana. Il tema è quindi quello dell'energia nell'agricoltura come fattore di rischio da trasformare in fattore di competitività.
Ci sentiamo mercoledì prossimo con i due redattori nostri preferiti, Gianluca Ruggeri e Lorenzo Tecleme, qui in redazione.
Che bello.
In carne ed ossa. La linea adesso va a Marco Schiaffino, già pronto nello studio 2 di via Olearo. Allora, buon proseguimento di ascolto da Elena Mordiglio
e da Marianna Usuelli.
Ciao.
Ciao.